A volte la ricchezza arriva dall'oro, altre volte dal petrolio e altre volte ancora dalla cacca.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni e recentemente abbiamo parlato di rifiuti, scarti e liquami e in qualche modo lo facciamo anche oggi, mandandocene dall'altra parte del mondo. Oggi voglio portarvi a conoscere uno dei paesi più piccoli, bizzarri e dalla storia bizzarra soprattutto dell'intero globo terracqueo. Un paese che per qualche anno è stato il più ricco del mondo pro capite. Un paese che però non ha una vera capitale, che si attraversa in macchina in meno di mezz'ora e che, guardato su una mappa del Pacifico, è sostanzialmente invisibile. Un ago in un pagliaio, un puntino nel blu dipinto di blu.
Nel blu dipinto di blu.
È Nauru. Nauru è una minuscola isola dell'Oceano Pacifico centrale. Si trova a 3.000 km a nord-est dell'Australia, poco sotto l'equatore, e la sua superficie totale è di 21 km quadrati. Per capirci, ci sono quartieri di capitali europee più grandi. Non ci sono fiumi, non ci sono montagne e, curiosamente, non esiste una capitale ufficiale. Il governo si trova nel distretto di Yaren, che di fatto svolge la funzione di centro amministrativo, ma non c'è una vera città designata come capitale. Oggi sull'isola vivono circa 12.000 persone. La lingua principale è il nauruano, una lingua austronesiana, ma l'inglese è molto diffuso e viene usato nell'amministrazione e insegnato a scuola. Per molto tempo Nauru fu semplicemente una piccola isola abitata da comunità polinesiane e micronesiane che vivevano di pesca, coltivazioni e raccolta delle risorse locali. Poi, alla fine dell'Ottocento, successe qualcosa che avrebbe cambiato completamente il destino dell'isola. Nel 1899 un geologo neozelandese di nome Albert Ellis fece una scoperta sorprendente. Il terreno di Nauru non era semplice roccia calcarea, ma qualcosa di molto più prezioso. Gran parte dell'isola era composta da uno spesso strato di fosfato naturale. E il fosfato all'inizio del Novecento è una delle risorse più preziose per l'agricoltura mondiale, l'ingrediente fondamentale dei fertilizzanti. Quel fosfato non si era formato per caso. Per migliaia e migliaia di anni, enormi colonie di uccelli marini avevano nidificato sull'isola. I loro escrementi, il famoso guano, si erano accumulati lentamente nel corso dei secoli e con il tempo, attraverso processi chimici e geologici, quel guano si era trasformato in uno dei depositi di fosfato più puri del pianeta. In altre parole, sotto la superficie di questa minuscola isola si trovava una miniera gigantesca di fertilizzante naturale. Appena la notizia si diffuse, l'interesse delle potenze coloniali si fece pressante. All'inizio del Novecento Nauru passò sotto il controllo tedesco, poi dopo la Prima Guerra Mondiale sotto un'amministrazione congiunta di Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito. E per decenni l'isola venne scavata, e scavata, e scavata ancora. Intere sezioni del territorio vennero trasformate in miniere a cielo aperto. Ma il vero cambiamento arrivò nel 1968, quando Nauru ottenne finalmente l'indipendenza e decise dunque di ribellarsi a questa continua erosione del proprio suolo per motivi economici. No, neanche un po'. Il nuovo stato prese il controllo dell'industria del fosfato e impazzì come un bambino di 3 anni in overdose di zuccheri. Negli anni 70 Nauru divenne il paese con il reddito pro capite più alto del mondo. Più ricco degli Stati Uniti, più ricco della Svizzera, più ricco del Lussemburgo. Lo Stato distribuiva ricchezza a destra e manca. Le tasse erano inesistenti, il governo investiva enormi somme all'estero. Furono comprati alberghi di lusso, immobili, terreni, perfino una compagnia aerea nazionale.
Stato di 21 chilometri quadrati.
Per un breve momento sembrò che questa minuscola isola del Pacifico avesse trovato la formula della prosperità eterna. Ma c'era un problemino. Un problemino così piccolo. Il fosfato non ricresce. Si era accumulato in migliaia, migliaia e migliaia di anni di escrementi di uccelli. E poi era stato estratto tutto in pochi decenni. Oltretutto, estrarlo significava fisicamente distruggere lentamente l'isola stessa. E che, lo ripeto, se non fosse chiaro, è grande 21 km quadrati. Non è che c'è molto da scavare. Le miniere divoravano il terreno lasciando dietro di sé uno strano paesaggio fatto dai pinnacoli di roccia calcarea, come una foresta di denti di pietra. Col passare dei decenni il centro dell'isola diventò praticamente inabitabile ed oggi l'80% di Nauru è devastato dalle miniere. Quando i giacimenti di fosfato iniziarono a esaurirsi, l'economia dell'isola iniziò ad implodere. Molti degli investimenti fatti all'estero si rivelarono oltretutto disastrosi. Gente che aveva avuto dei soldi e che non aveva la minima idea di come si faceva impresa. Ovviamente Air Nauru accumulò dei debiti inimpensabili nel giro di 3 anni e fallì. Gli immobili vennero venduti per coprire i buchi di bilancio. Nel giro di pochi decenni, Nauru passò dall'essere il paese più ricco del mondo a uno degli stati più fragili economicamente. Oggi l'isola sopravvive anche grazie a un controverso accordo con l'Australia per ospitare un centro di detenzione per migranti. Nauru si è ridotta a questo, si è ridotta a vendere la propria cittadinanza e il proprio passaporto al miglior offerente, ad affittare server oscuri per fini poco chiari. Nel frattempo il paese deve convivere con le conseguenze ambientali di decenni di estrazione mineraria selvaggia. Gran parte del territorio è ancora impossibile da coltivare o abitare. La popolazione vive interamente lungo la stretta fascia costiera che circonda l'isola. Nauru è uno degli esempi più spettacolari della storia moderna di ciò che può succedere quando una società dipende completamente da una sola risorsa naturale, nello specifico, quando quella risorsa naturale è anche il suolo che ti sostenta. Un paese minuscolo che per qualche anno ha vissuto una ricchezza incredibile, si è ubriacata e ha fatto quello che fanno gli ubriachi: buttare tutto quello che hanno nel portafogli e finire per vomitarsi sulle scale. Una parabola economica che incredibilmente in questo caso parte dalla merda per poi rifinire nella stessa. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Psst, se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante.
Wake Up Pills. Wake Up Pills.